Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai radioascoltatori di Radio Barbagia. Io sono Giovanni Marinosci, che vi trasmette di volta in volta con un medico specialista ed ogni volta trattiamo una specialità diversa. Oggi abbiamo qui in studio con noi il dottor Francesco De Logu.
Dottore, dottore.
Buona giornata a lei. Il dottor De Logu è uno specialista in odontoiatria, dico
sì.
Bene?
Sì, sì.
È sufficiente? Perché voi in odontoiatria avete così tanti vocaboli strani che rischio anche di sbagliare. Specialista in odontoiatria.
Allora, il corso di odontoiatria forma l'odontoiatra, siamo medici che ci occupiamo principalmente della salute orale. Anche se la radice dice che siamo medici dei denti, in realtà l'odontoiatra si va ad interessare dell'intera sfera orale, quindi l'intera bocca, non solo dei denti, ma anche delle mucose, delle articolazioni, delle ossa che sono coinvolte nell'atto della masticazione.
La mandibola.
Mandibola, certo.
Eccetera. Va bene. Allora, in apertura voglio dire ai nostri ascoltatori che potete chiamare. Potete comporre il numero 391-1724-686. Eventualmente anche attraverso SMS potete porre dei quesiti. Questo numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19, pertanto in qualunque momento della giornata avete la possibilità di porre delle domande che verranno poi di volta in volta trattate con gli specialisti, con gli idonei specialisti. Potete anche scrivere una mail a cedian@cedian.it. Questa trasmissione va in onda grazie al CEDIAN, che fa da coordinatore con i vari medici, e soprattutto grazie a Radio Barbagia, che ha messo a disposizione le proprie frequenze. Potete scriverci anche sulla pagina Facebook del CEDIAN, è sufficiente cercare CEDIAN Centro Diagnostico. Dunque, dottor De Logu, iniziamo. La domanda da sprovveduto è: mi spiega esattamente l'odontoiatria di cosa si occupa? Meglio, l'odontoiatra. Cos'è l'odontoiatria? Di che cosa fa l'odontoiatra, insomma?
Allora, diciamo che è una parola complicata per spiegare una cosa anche abbastanza semplice. Quando stiamo parlando di odontoiatra, è il medico dei denti, ma come le stavo dicendo prima, non soltanto. Si occupa dell'intera sfera della bocca, quindi anche delle mucose, dei tessuti di sostegno che sostengono i denti.
Le gengive, forse?
Assolutamente, le gengive. Ossa che trattengono i denti, la salute delle mucose, cioè della lingua, e degli altri organi che compongono la bocca, che è un organo importantissimo del nostro organismo e che deve essere tenuto sotto controllo stretto.
Quindi dall'odontoiatra dipendono le diagnosi e la cura dei denti, delle gengive, del cavo orale in generale?
Assolutamente.
Bene, almeno qui ci siamo arrivati. Allora, visto che da lei, egregio odontoiatra, dipendono queste problematiche, mi dovrebbe dire a questo punto, se possibile, fare un elenco delle problematiche che intervengono all'interno della bocca.
Allora, stiamo parlando comunque di una serie di problemi molto, molto vasti. Cioè, si tratta di un organo e ha numerosi, esistono numerosi problemi. Diciamo che essenzialmente i problemi che si riscontrano sono legati per quanto riguarda proprio la sfera dell'odontoiatra in particolare, sono essenzialmente due. Cioè abbiamo la cura della patologia della carie, che è la più diffusa ancora oggi, e la cura della patologia che si chiama con un parolone parodontopatia, che poi un tempo si chiamava piorrea, che è la malattia dei tessuti di sostegno al dente, cioè la cura delle gengive e dell'osso di sostegno al dente.
Sì.
Oltre a questo, l'odontoiatra si occupa, appunto perché si occupa della protesi dei denti, cioè di sostituire gli elementi che sono andati perduti o che possono andare persi per questi motivi. Oltre a questo, mi sono indicato di indicare che esiste anche la traumatologia, cioè la possibilità di perdere i denti, di rompere i denti anche a causa di traumi, incidenti automobilistici, cioè incidenti durante la giornata, possono causare dei danni ai tessuti di sostegno o al dente, e l'odontoiatra si occupa di ripristinare la corretta armonia dell'organo della bocca, appunto sostituendo i denti che mancano in maniera il più possibile simile a quello che è la natura.
Sì. Senta, mi viene spontanea una domanda. Succede che un bambino, un adulto, hanno dei problemi in bocca, non so, delle vesciche o che altro, ma non vanno dal dentista, mi scusi la volgarità, dall'odontoiatra, vanno dal medico di base inizialmente. Sì. Qual è quindi il processo per cui poi alla fine un paziente arriva da voi? Ho un po' di carie, mi fa male un dente, istintivamente penso vado dal dentista, ho una vescicola in bocca, vado dal medico di base. Come?
Allora, il fatto è che quando si ragiona sull'ambito appunto della patologia orale, si ragiona più che altro sul problema quando questo viene a presentarsi o comunque quando questo viene ad essere evidente. È certo che deve esistere una sinergia tra i due operatori, cioè tra il medico di base, tra il dermatologo, che molto spesso si occupa anche di stomatologia. La stomatologia è la scienza che si occupa della bocca.
Sì.
È l'odontoiatra. Devono esistere però dei presidi di prevenzione di base, che sono appunto nei controlli periodici continuativi, cioè l'odontoiatra, è vero, si occupa delle carie, principalmente cercherà le carie nella bocca, ma essendo fondamentalmente colui, il medico, la figura medica che più spesso guarda in maniera specifica il cavo orale, è colui che più spesso si troverà appunto a vedere quelle situazioni appunto di vescicole, lesioni, segni, e può fare diagnosi diciamo precoce su alcune cose e andare a approfondire un discorso, altrimenti potrebbe cadere diciamo nel silenzio, oppure potrebbe essere ritardato anche troppo, diciamo. È una cosa abbastanza banale,
in bocca,
esatto, che se controllata, ma che può essere tenuta sotto controllo perché ha una certa somiglianza, almeno a un occhio inesperto può avere una certa somiglianza con alcuni tipi di lesioni che sono un po' più gravi rispetto.
Ma in questo caso, voglio dire, se un bambino, un adulto ha un'afta, una piccola vescica, bene o male va dal medico di base, immagino.
Può andare tranquillamente dal medico di base e farlo controllare, oppure può andare anche dall'odontoiatra e farlo notare anche all'odontoiatra. Entrambe le due professionalità sono in grado di.
Sì. Allora, ricapitolando, l'odontoiatra si occupa dei denti, si occupa di tutto il cavo orale, si occupa delle gengive e di tutta la parte ossea dell'osso, quindi mandibola e mascella.
Sì.
Esatto? E anche lei mi ha detto, se ho inteso bene, delle articolazioni tra mandibola e mascella. Cioè, le articolazioni sono di vostra competenza? Mi scusi?
Sì, non dobbiamo occuparcene noi, sia per quanto riguarda... Per quanto riguarda la diagnosi e la cura delle patologie che intercorrono nell'articolazione, sia per quanto riguarda la diagnosi e la cura della patologia muscolare, anche perché ovviamente faccia conto che è un'articolazione complicata, che viene utilizzata continuamente, parlare, muoversi durante la notte, è una cosa che comunque è un'articolazione, una situazione che viene comunque tenuta sempre sotto stress e che deve essere tenuta appunto in cura. L'odontoiatra se ne può occupare appunto con dei dispositivi medici, come ad esempio può essere un bite, oppure regolando la sinergia che esiste tra l'articolazione dei denti, cioè come i denti si incastrano tra di loro, tra arcata superiore e arcata inferiore, e l'articolazione.
Sì, senta, ora le pongo delle domande. Siccome, come dicevo, vengono spesso usati dei termini estremamente tecnici, ma che i nostri ascoltatori possono comprendere fino a un certo punto, non essendo tutti quanti dei medici, io le dirò delle parole e lei, che poi sono delle malattie dei denti, della bocca, del cavo orale, insomma, e cortesemente, se lei mi spiega cosa sono, cosa vogliono dire, a che malattia fanno riferimento, a che patologia. Allora, iniziamo con la parodontopatia.
Ha ragione, sono delle parole veramente complicate per spiegare delle situazioni molto comuni e molto diciamo conosciute in realtà. Parodontopatia è la malattia che va a colpire il tessuto di sostegno, cioè le gengive e l'osso, cioè si viene a formare un'infezione nello spazio che esiste tra osso e dente, e questo determina la dissoluzione dell'osso, quindi il dente tenderà a vacillare e cadere nel tempo.
Ecco, questa parodontopatia, quindi immagino che la malattia si chiami anche parodontite?
Parodontite.
Esatto. Vuol dire l'infezione vuol dire che quindi tra la gengiva e il dente si forma una infezione dovuta a che cosa? Al fatto che non si lavano abbastanza bene i denti o che altro? Allora, o ci sono altri agenti che...
Ci sono, diciamo, come ogni malattia, esistono degli vari elementi che concorrono a creare il problema. Da un lato c'è sicuramente una predisposizione del paziente al problema, cioè il tipo di risposta immunitaria, il sistema immunitario che ha il paziente. Da un altro lato c'è il tipo di batteri che il paziente nel tempo ha selezionato, cioè il tipo di batteri che si sono venuti a instaurare nella bocca. Ci sono alcuni batteri che si è scoperto essere particolarmente aggressivi, che producono delle tossine che distruggono appunto l'osso e determinano appunto l'aggravarsi della malattia. Oltre a questo, ovviamente c'è un fenomeno igienico, cioè se noi abbiamo una situazione igienica appunto non esattamente ottima, o comunque abbiamo una serie di difficoltà nell'igiene, igiene difficoltosa, magari denti particolarmente affollati, difficoltà manuali, perché lavarsi i denti, lo dico spessissimo, lavarsi i denti è una cosa complicata e bisogna impararlo col tempo, bisogna farsi aiutare anche sì. Questa cosa, quindi può succedere appunto che questo tipo di problemi determinano l'insorgenza della malattia.
Farsi aiutare ad imparare a lavare bene i denti, intendeva. E vabbè, abbiamo capito cos'è questa parodontopatia, quindi una infiammazione che viene generata tra il dente e la gengiva. Cos'è la, vi venisse un bene a voi medici con queste parole, cos'è la detartrasi?
La detartrasi, pulizia dei denti, si diceva così, in realtà è un termine più specifico per quello che veramente fa l'odontoiatra e l'igienista, che è la figura professionale di riferimento. La detartrasi è praticamente l'azione che viene fatta con dei macchinari a ultrasuoni, si tratta appunto dello Skiller.
Skiller è il macchinario.
È un macchinario a ultrasuoni.
A ultrasuoni
per fare la pulizia.
La pulizia dei denti. Sì.
Ablatore. Ablazione tartaro. Tramite gli ultrasuoni, un puntale a ultrasuoni. Colpisce il tartaro e taglia selettivamente soltanto il tartaro, quindi allora, stacca.
Sì, quindi è un macchinario che emette ultrasuoni.
Esatto.
E attraverso questi ultrasuoni si manda, credo di capire, in vibrazione, esatto, il punto da pulire,
esatto, esatto,
attraverso ultrasuoni, e si asporta la sporcizia. Si, però lei ha parlato di tartaro.
Sì.
E il tartaro cos'è esattamente?
Il tartaro è una formazione che avviene nella bocca, diciamo che può essere definita una sorta di calcificazione della placca dentale, cioè quella che è la sporcizia che è presente in bocca si calcifica tramite i sali presenti nella bocca e diventa solida. Questo appunto è un materiale poroso che trattiene i batteri, che trattiene la sporcizia e la tiene a contatto con la gengiva, e questo, sì, può dare appunto luogo alla formazione di infezioni a livello gengivale, come gengiviti, o appunto alla peggio paradontopatie, come di cui stavamo parlando prima.
Quindi il tartaro viene a coloro che si puliscono poco o male i denti, è giusto o è sbagliato?
Diciamo che il tartaro si forma nei punti che non vengono puliti in maniera corretta, e quindi dove si accumula la placca e dove questa ha la possibilità di calcificarsi si forma il tartaro. I punti dove normalmente noi troveremo tartaro saranno appunto nell'arcata superiore, sarà a livello dei molari, e nell'arcata inferiore a livello degli incisivi inferiori. È una cosa tipica, si può guardare tranquillamente in bocca a una persona e vedere appunto questi orletti gialli oppure scuri intorno al colletto dei denti, che sono che è il tartaro che si è formato.
Senta,
una predisposizione è una cosa che aumenta ovviamente la predisposizione alla formazione di tartaro, è il fumo di sigaretta, che diciamo oltre a limitare la difesa immunitaria crea un ambiente favorevole alla formazione appunto del tartaro.
Sì, quindi mi dica se sbaglio, il tartaro produce anche un alito cattivo?
Allora, il tartaro fondamentalmente è inerte, è una sostanza inerte, però è poroso, come ho detto, è una sostanza che trattiene benissimo la sporcizia, sì, trattiene benissimo i batteri e consente la formazione di questa sorta di fermentazione,
sì,
questa reazione batterica che produce anche dei composti volatili, della, possiamo dire, che dà luogo all'alito cattivo.
Degli odori che dà.
Però diciamo l'alito cattivo in sé è dovuto anche a problemi, diciamo, di natura alimentare, nel senso quello che si mangia, il fumo di sigaretta, alcuni batteri in particolare che producono delle sostanze che si chiamano solforate, che producono prodotti di zolfo, sì, che danno luogo a un odore sgradevole dell'alito. Ecco.
Ho capito, quindi l'alito cattivo può essere dovuto al tartaro che, essendo poroso, trattiene degli alimenti che a loro volta fermentano, ma l'alito cattivo può essere dovuto a tanti
anche
altri.
Anche a livello di igiene non corretto,
a tanti
la lingua,
altri fattori. Cioè, sì.
L'alito cattivo. Un consiglio che posso dare è pulire bene la lingua, perché la lingua ovviamente è un organo meraviglioso, però sicuramente abbastanza contaminato, che deve essere essenzialmente tenuto pulito, e che è uno dei responsabili anche dell'odore cattivo può venire dalla bocca.
Sì, ecco, allora mi spiega cortesemente come si pulisce la lingua. Capita di vedere nelle pubblicità questi spazzolini che grattano la lingua. Forse anche un po' fastidioso, ma come funziona la cosa?
Allora, lo strumento giusto, mi dovrà perdonare, è un'altra parola, si chiama stergile linguale.
Okay.
In realtà non è altro che una sorta di bastoncino di curvo, si trovano tranquillamente anche nei supermercati, a forma di triangolo, che serve per pulire la lingua. L'uso dello spazzolino normale dalla parte delle setole è ottimo lo stesso per pulire la lingua, si pulisce in maniera molto rapida
anche con lo spazzolino, insomma, senza
bisogno di
andare a cercare cose strane,
scientifici o con nomi strani.
Va benissimo. Allora, per adesso ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla sede centrale di Radio Barbagia per il primo spazio pubblicitario, però subito dopo le farò qualche altra domanda circa queste parole strane che poi di fatto sono delle malattie del cavo orale. Linea a Radio Barbagia.
In forma salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAM, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in onda, sempre Giovanni Marinosci con il dottor Francesco De Logu, che è un odontoiatra. Vi ricordo il numero di telefono se volete porre dei quesiti, 391-1724-686. Vi risponderà Salvatore Pintori, che è il responsabile della redazione di Informa Salute. Potete mandare anche degli sms o email cedian@cedian.it. Il Cedian è il centro diagnostico in Nuoro, il centro multidisciplinare da cui stiamo trasmettendo collegati con la regia centrale di Radio Barbagia. Dottor De Logu, andiamo avanti con le domande. Qui vedo un appunto: la terapia canalare. Che cos'è la terapia canalare?
È la devitalizzazione, chiamavano così, viene chiamata così, ma per cercare di spiegare di cosa si tratta. Allora, quando diciamo una carie arriva ad interessare anche la polpa del dente, allora è necessario asportarla, e sostituirla con un materiale inerte per impedire che i batteri e la saliva possono arrivare a livello dell'osso e quindi dare luogo ad un ascesso. La terapia canalare è appunto, si chiamava devitalizzazione perché si toglieva la polpa e quindi si rendeva non più vitale il dente, però noi non intendiamo soltanto quello, noi intendiamo anche il mantenere il più possibile pulito, quindi abbassare il più possibile la quantità di sporcizia, i batteri presenti dentro il dente prima di chiuderlo, per poterlo ripristinare e per poterlo riprendere, rimettere in arcata senza problemi.
Quindi è la devitalizzazione, vale a dire, e togliere il snervare, togliere il nervo del... Sì. Perché la carie ha fatto il suo lavoro, e cioè ha consumato il dente ed è arrivata fino al nervo, in sostanza.
Esatto, è per togliere essenzialmente il mal dei denti.
Quindi... Beh, senta, mi permetta un aneddoto. Ero un ragazzo, dovevo dare l'esame di stato delle scuole superiori e avevo questo violento mal di denti tutta notte. Il mattino dopo c'era l'esame di stato e non so chi mi disse: guarda, gli metti delle gocce di liquore, sai, quella a 90 gradi, le gocce, non so come diavolo le chiamano, scusate l'espressione. Senta, il dolore non mi è passato, ma mi creda, sono arrivato a dare l'esame un pochino alcolizzato, leggermente intontito nel tentativo di eliminare questo dolore. Cosa si può fare quando si ha il dolore improvviso e non c'è la possibilità di andare al dentista?
Allora,
c'è qualcosa? A parte le gocce del frate, allora, insomma.
Allora, sconsiglio di utilizzare degli alcolici in questa maniera, perché... Allora,
chiedo scusa, mi hanno promosso, con un ottimo voto. Comunque, tanto per...
è un'ottima notizia.
Vabbè, ci scherziamo sopra. Dai. Cosa si può fare in caso di dolore improvviso dovuto alla carie?
Allora, il dolore improvviso, si può controllare il dolore con i normali antinfiammatori, quelli che ci sono a casa e che si prendono normalmente. Hai visto? Sì. Numerosi prodotti che sono presenti normalmente nella cassetta dei medicinali. Ma a casa
riescono a lenire anche le fasi acute di questo dolore? Un po' difficile?
Diciamo che è difficile, riescono a contenere il problema. La cosa che io consiglio è sempre di chiamare lo specialista di riferimento, perché ha sicuramente i mezzi per poter risolvere l'acuzia, cioè il dolore riesce a risolverlo, e successivamente mettere in atto quelli che sono i dispositivi per non farlo più tornare.
Certo, okay? Poi va detto
se c'è un mal di denti sul momento, è chiaro che uno cerca qualsiasi cosa pur di toglierlo immediatamente.
Certo.
Si possono utilizzare delle gocce, sono presenti in farmacia, sono delle gocce all'eugenolo, che è l'olio di chiodi di garofano, si usavano anticamente, sono un prodotto erboristico che hanno un certo tipo di effetto. Però, ripeto, la cosa ideale è sempre quella di andare al proprio medico, perché un mal di denti può essere dovuto o appunto ad un'infezione, ad un'infiammazione della polpa, e quindi è un dolore forte, un dolore che si esacerba con l'acqua calda, con l'acqua fredda soprattutto, quindi uno sente delle scosse che durano per molto tempo, oppure può essere dovuto a un problema legato all'osso, cioè un'infezione dell'osso, quindi si tratta di un ascesso e allora il lavoro sarà completamente diverso poi a livello anche operativo, perché allora sarà necessario più che altro togliere pressione a questo ascesso e quindi consentire al pus e ai gas che si sono venuti a creare dall'infezione che c'è all'interno dell'osso di fluire fuori. Quindi per questo io consiglio prendere un antinfiammatorio, chiamare immediatamente il proprio medico e successivamente recarsi in urgenza dal proprio medico, che ha sicuramente la maniera di togliere il fastidio nel più breve tempo possibile, sì, e in maniera il più possibile corretta.
Quindi la terapia canalare in sostanza consiste nel togliere il nervo,
sì,
che è quello che crea il dolore,
sì,
perciò si apre, se sì, ricordo bene, perché sì, insomma qualcosina l'ho subito anch'io, si apre il dente, si arriva fino al nervo,
esatto,
si estrae, si strappa il nervo.
È una maniera un po' schematica di spiegare la cosa. Sì, allora quello che si fa con la devitalizzazione, con la terapia canale, non è soltanto appunto togliere il nervo e sostituirlo, ma soprattutto togliere i batteri, togliere la sporcizia, per impedire che si questi può, poi successivamente infettino l'osso. Quindi noi creiamo i presupposti per la guarigione del dente e dell'osso.
Che vuol dire che se
tutto questo avviene con anestesia, assolutamente,
certo,
se no, non, se no
certo,
sembra accresciamo la paura del dentista.
Se il dente però è arrivato al punto di essere così consumato e da questo dolore,
esatto,
si toglie il dente a un certo punto, immagino.
Si cerca di salvare il dente sempre che sia, diciamo, utile. Quando questo smette di essere utile, cioè quando questo è soltanto dannoso, allora si ricorre all'estrazione.
Sì, sì, sì.
Diciamo che quando la distruzione del tessuto è tale da non sopportare più una masticazione corretta, non dà più un'estetica corretta, non è più un dente, ma è semplicemente una fonte di guai,
sì,
allora si toglie.
Si toglie. Senta, ma un dente devitalizzato,
sì,
sentivo dire che cambia colore perché non è più miscela, ecco. Vorrei,
allora,
capire.
Il dente devitalizzato normalmente diventa un po' più scuro, più che altro. Perché? Perché come abbiamo detto c'è un'infezione. Dentro il dente c'è un'infezione. Dentro il dente ci sono dei vasi, questi vasi contengono del sangue, il sangue contiene l'emoglobina, che è un pigmento rossiccio che diventa nero. Quando questo pigmento va appunto a uscire fuori dai vasi, va a toccare il dente, da dentro tende a sporcarlo di scuro e lo rende appunto più,
ho capito, più scuro
a vedersi,
certo.
Si può ovviare a questo problema con quello che è uno sbiancamento interno, cioè subito dopo la terapia canalare, visto che il dente ha un colore più scuro, si mette un decolorante dentro il dente in modo che questo dente diventi più chiaro, assuma un colore più simile possibile agli altri denti.
Sì. E poi magari dello sbiancamento più là nella trasmissione ne parleremo. Altra domanda, cos'è la leucoplachia?
Leucoplachia vuol dire macchia bianca, è una macchia bianca non asportabile. Ci tenevo particolarmente a questa domanda perché fa parte della prevenzione al carcinoma orale, problema che può essere, diciamo, più grave che può capitare.
Ma macchia bianca non sui denti, allora?
No, si tratta di una macchia bianca sulle mucose, una macchia bianca non asportabile, è necessario farla osservare subito se si nota una macchia bianca non asportabile per da molto tempo, che non fa male, non è riconducibile ad un'afta, non è riconducibile ad una problematica normale che tende a non guarire entro 20 giorni, è un'ottima regola andare a farla vedere o dal proprio odontoiatra o dal proprio medico di base. È una cosa importante perché comunque fa parte della prevenzione, diciamo, di problematiche un pochino più complesse rispetto alla classica carie, che diciamo si risolve in maniera abbastanza semplice, no? Non nota una macchia bianca, guardandosi allo specchio, si guarda in bocca, anche soltanto lo stimolo di guardarsi bene in bocca quando ci si lava i denti è sicuramente un'ottima prassi durante la propria giornata. Ecco.
Sì. Va bene, beh, allora magari più in là parleremo eventualmente anche, lei ha usato la parola tumore, quindi magari cercheremo di capire.
Carcinoma orale.
Carcinoma orale, che l'ho tradotta io in volgarmente. E, magari più in là nella trasmissione vedremo di capire cosa può succedere in bocca a livello di carcinoma orale, appunto. Pertanto, visto l'elenco di tutte queste patologie, immagino che sia consigliato fare dei controlli ogni tanto, quindi le chiedo, i controlli di per sé un paziente è in grado di farseli da solo, almeno fino a un certo livello, oppure mi dia una allora, fotografia di com'è?
Io insisto spessissimo con i miei pazienti e con le persone che mi circondano è l'importanza di fare dei controlli annuali o semestrali della propria bocca. Si fanno dei controlli, a volte si fanno tante cose, diciamo, semplicemente per la necessità di farle. Ecco, fare dei controlli semestrali o annuali, ripeto, può essere un'ottima maniera di evitare problemi più grossi e sicuramente garantisce un livello di salute più alto e sicuramente il recupero, diciamo l'intercettazione di problemi prima che questi diventino più grandi. Cioè, se io vado ogni sei mesi, se io vado ogni anno dall'odontoiatra, potrò notare, il mio odontoiatra potrà notare dei problemi che si sono sviluppati in quest'arco di tempo, che comunque sono o piccoli o minimi. Se vedo una carie in sei mesi, la carie non si svilupperà più di un certo tanto, ok? Quindi può intervenire e evitare che questo problema diventi più grande e appunto vada a distruggere le strutture in maniera massiccia. Se io vado a fare un controllo dopo tre anni, il problema è diventato enorme e allora non si può più fare nulla.
Però attenzione, qui lei sta parlando sostanzialmente di prevenzione, però per esperienza dal dentista uno ci va quando ha un problema.
E questa è una prassi sbagliata.
Lo so che è sbagliata, ma quale può essere lo stimolo per andare preventivamente dal dentista anche quando si sta bene? Così ragionando a mente aperta dico.
Il fatto di evitare il mal di denti, ad esempio.
No, mi va bene questo, però sa. Mi fa male un ginocchio, vado all'ortopedico, ho un problema, vado dal medico di base, ma solitamente, bene o male, tutti noi andiamo dal medico quando abbiamo un problema. Ora, sono d'accordo con lei che la prevenzione in assoluto è la cosa migliore, qualunque campo medico si stia trattando. Lei peraltro ne è anche uno dei massimi rappresentanti di Salute 10 Lode, l'iniziativa che il CEDIAN sta portando avanti nelle scuole elementari di Nuoro, vale a dire 11.200 visite specialistiche gratuite per 7 specialità diverse a tutti i bambini, insomma sono 11.200 visite e lei insieme ad altri suoi colleghi, ma lei in particolare sta facendo il grosso numero delle visite, sta visitando gratuitamente i bambini delle scuole elementari di Nuoro proprio per dare una idea dello stato della bocca del bambino, e questa è prevenzione pura, dico bene?
Assolutamente.
Ma tolto il fatto che si faccia della prevenzione in questo caso a mo' di donazione, ma non è che oggi, domani mattina mi sveglio e dico, me ne vado dal dentista, chissà, andiamo a dare un'occhiata, non ho niente, non ho sintomi. Quindi io credo ci debba essere prima una educazione al paziente per far sì che lui ogni tanto si guardi in bocca e alla più piccola cosa, anche se non ha sintomi, vada dal dentista. Questo è un mio parere, però mi dica se sto sbagliando, ecco.
Sì, no, non sto sbagliando, il concetto è questo, però se lei ha delle scadenze durante l'anno, ha la possibilità di, diciamo, lasciare la cosa, tra virgolette, in mano anche al proprio odontoiatra. Sicuramente guardarsi in bocca è importante, è la cosa più importante che posso consigliarle, però fare dei controlli appunto annuali consente di vedere là dove non può vedere lei con lo specchio, certo, e la luce, certo, del bagno. Sicuramente vero. L'odontoiatra può vedere, perché l'odontoiatra avrà sicuramente dei sistemi ingandenti, avrà sicuramente delle luci specifiche, avrà sicuramente l'esperienza di vedere alcune cose che altrimenti lei non potrebbe vedere.
Certo.
Quindi,
senta, però allora diamo un'idea, scusi, entro proprio nel pratico, d'altro canto io sono paziente, lei è medico. Decido domani di andare a fare una visita di controllo, non ho sintomi, non ho nulla. Quanto devo spendere, indicativamente, non da lei in particolare, così in generale, sul mercato, sui suoi colleghi, per una visita di controllo generale, fanno cosa costa una cosa così?
Allora, il discorso della visita di controllo in generale è di solito lasciata al il costo del lavoro è lasciata all'odontoiatra, al singolo professionista, quindi non posso farle esempi in particolare, però sì. Se uno è all'interno di un sistema di richiami, all'interno di un sistema di prevenzione come del quale stiamo parlando, normalmente esistono appunto perché si sta facendo prevenzione, perché questo è un servizio, esistono dei compensi, però questo diciamo è un altro ambito che è puramente amministrativo, cioè parlare essenzialmente del costo della visita.
Io volevo legare la questione, non voglio metterla in difficoltà, capisco, ma volevo legare un po' la questione al fatto che uno non ha un sintomo, però giustamente, preventivamente va a farsi controllare. So che molti suoi colleghi, lei ne è una dimostrazione, tante visite le fanno anche gratuitamente, un controllo, dopodiché se il paziente ha qualcosa fa eventualmente un programma di intervento, lei lo sta facendo gratuitamente con tutti i bambini di Nuoro. Vabbè, bypassiamo questa problematica, mi permette un'altra pausa pubblicitaria cortesemente, linea alla sede centrale di Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Eccoci di nuovo. Dunque, dottor De Logu, quella che io ritengo sia un po' la malattia più comune che poi ci porta dal dentista è la carie. Esatto?
Eh sì.
E sentiamo dire mangiate pochi dolci se no vi viene la carie. Allora, se mi spiega per favore cos'è la carie e se il nesso con i dolci esiste davvero o è una favola metropolitana. Una leggenda metropolitana.
Allora, la carie è quella malattia dei denti che porta alla distruzione del tessuto duro a causa della produzione di acidi causata da batteri presenti sulla superficie dei denti. Quindi, diciamo che non sono soltanto gli zuccheri a determinare la formazione della carie, ma soprattutto la qualità e la quantità dell'igiene fatta sui denti, cioè se noi abbiamo se noi mangiamo degli alimenti molto molto dolci e poi successivamente non ci laviamo i denti, i batteri hanno poi tutto il substrato, hanno tutto quello che gli serve per produrre questi acidi e distruggere il dente. Se noi invece appunto mangiamo dolci all'interno di ovviamente di una dieta equilibrata e poi ci laviamo i denti in maniera corretta, cioè eliminiamo i batteri che altrimenti farebbero la carie, noi non sviluppiamo le carie come sono presenti. Questo significa che da un lato sì, dobbiamo avere una dieta equilibrata, quindi evitare di mangiare troppi dolci, da un altro lato dobbiamo ricordarci di fare la corretta igiene sia con lo spazzolino sia col filo interdentale, che sono fondamentali per evitare le patologie nel cavo orale, della sfera,
la pulizia della bocca, insomma.
Esatto.
Senta, lei ha parlato filo interdentale, mi vuole dire il suo parere sugli stuzzicadenti?
Allora, lo stuzzicadenti non diciamo che è preferibilmente sarebbero da evitare, perché lo stuzzicadenti è molto rigido e molto duro e tende a danneggiare sia il dente che il tessuto gengivale, cioè crea proprio dei danni sia sul dente che sul tessuto gengivale, oppure sulle otturazioni che sono state eseguite. L'uso del filo interdentale pulisce lo spazio interdentale in maniera perfetta, ovviamente salvo che ci siano delle variazioni anatomiche che impediscono l'uso del filo, la presenza di ponti, e in tal caso è necessario utilizzare alcuni dispositivi come lo scovolino oppure l'idropulsore per pulire appunto tra i punti interdentali.
Lo scovolino è credo quella specie di ferretto col gancio che serve ad asportare, no? Cos'è lo scovolino?
Lo scovolino è uno spazzolino, che serve per pulire tra un dente e l'altro. Si tratta fondamentalmente come gli scovolini che si usano per pulire le bottiglie.
Ho capito, presente?
Si usano tra un dente e l'altro e passano per pulire. Sono un'ottima maniera per pulire sotto i ponti e negli spazi interdentali troppo larghi, comunque danneggiati, non perfetti a livello anatomico.
Mentre l'idropulsore è già...
L'idropulsore è un ottimo adiuvante, però ovviamente non sostituisce scovolino e filo interdentale. È necessario utilizzarlo quando ci sono situazioni, diciamo, protesiche, normalmente si utilizza una condizione protesica o con degli apparecchietti, cioè con l'ortodonzia, allora è necessario utilizzarli per togliere la placca tra un dente e l'altro, perché appunto risulta essere più difficoltoso usare il filo interdentale e far passare il filo.
Senta, ma scusi, lo stuzzicadenti che è fatto sostanzialmente di legno, che poi non è, vabbè, sarà anche duro, d'accordo, ma non è, credo, paragonabile alla durezza dello smalto dentale. Come fa a rovinare il dente?
Allora, la consuetudine, nel senso di l'utilizzare spesso continuamente lo stuzzicadenti può creare dei danni, ma soprattutto può creare dei danni alle gengive, creare dei danni reiterati alle gengive, spinge la placca, spinge il cibo tra un dente e l'altro e crea dei difetti, crea appunto quei difetti anatomici di cui parlavo prima per il filo interdentale, che rendono difficile appunto l'uso del filo interdentale, rompono le otturazioni e non pulisce bene tra un dente e l'altro. Inoltre lo stuzzicadenti non pulisce bene perché appunto non asporta la placca, asporta il cibo ma non asporta la placca, cioè lascia lì dove si trovano i batteri che possono continuare a fare il loro lavoro nel posto peggiore, cioè là dove non è fondamentalmente esplorabile dalle manovre normali di pulizia che la bocca ha, nel senso che sia la lingua che le guance hanno una funzione di pulizia, però tra un dente e l'altro questa non avviene. Ovviamente è necessario sempre utilizzare lo spazzolino e il filo interdentale.
Sì. Quindi insomma la carie si previene con la pulizia.
Si previene con la pulizia, con l'uso di un dentifricio con fluoro,
sì,
che serve per rinforzare il dente appunto a questi acidi che vengono prodotti dai batteri.
Sì. Va bene, andiamo avanti. C'è un nesso con la carie e poi con la diga dentale, che non so nemmeno cosa sia, me lo spiega per favore.
Allora, la diga dentale è uno strumento di protezione che l'odontoiatra adopera per il proprio paziente. È un foglietto di gomma su cui vengono fatti dei fori che servono per far passare il dente e si blocca con degli anellini, si blocca sul dente questo foglietto di gomma con degli anellini, in modo che il dente sia al di là del campo operatorio e che quindi sia assolutamente isolato da saliva, da tessuti molli e che lingua siano protetti dalle operazioni del medico.
Sa che ho capito molto poco?
Aspetta, vediamo. Glielo spiego. Noi abbiamo un foglietto di gomma su cui facciamo dei fori.
Sì.
Questi fori servono per far passare i denti che devono essere trattati.
Sì.
Si blocca poi il foglio di gomma con un anellino di metallo, sì, e si tiene con un archetto in modo che i denti siano isolati dalla bocca e che quindi si possa lavorare tranquillamente con gli strumenti rotanti, con
questo quando voi state intervenendo sul dente.
Esatto, assolutamente. È una cosa che serve solo al dentista.
Solo al dentista e basta. Vabbè, allora era una domanda forse di scarso interesse per i nostri ascoltatori. Senta, invece, si sente sempre parlare di denti da latte, i denti permanenti, i bambini che perdono i denti. Che differenza c'è fra un dente da latte e un dente permanente? Perché il bambino perde il dente da latte, posso immaginare, perché cresce e ha bisogno di altri denti, immagino, ma mi dite un po' lei.
La sua intuizione era giusta, perché noi abbiamo appunto un primo momento di crescita in cui abbiamo bisogno di questi denti, che vengono detti denti decidui, che appunto sono destinati a cadere, e che vengono sostituiti dai denti permanenti. Questo perché cambia il tipo di alimentazione, cambia perché cambia lo sviluppo dell'adulto. Tra bambino e adulto ci sono dei rapporti dimensionali,
certo.
Insomma, uno non può avere gli stessi denti di quando aveva 2 anni.
Ovvio, sì, certo.
E consentono anche lo sviluppo corretto delle ossa del volto, cioè i denti decidui sono necessari appunto perché, stimolando la funzione dell'osso, garantiscono poi successivamente lo sviluppo della faccia dell'adulto.
Sì.
Il dente, il motivo per cui è necessario tenerli diciamo fino a quando non avviene la permuta, l'eruzione, è appunto perché questi denti vengono sostituiti, nel senso che se vengono essere perduti troppo precocemente, cioè prima che il dente permanente abbia finito il proprio sviluppo, allora si può avere una sovrapposizione, cioè i denti che sono già in arcata chiudono lo spazio e rendono impossibile la fuoriuscita del dente definitivo. Questo, diciamo, è la situazione, il motivo per cui devono essere curati e devono essere mantenuti sino a quando, diciamo, non sia uno sviluppo. Si può controllare tramite una radiografia. Se uno fa una radiografia, vede che il dentino mettiamo che il dentino abbia una carie, il dente sotto presente nell'osso ha quasi finito il proprio sviluppo, allora si può anche pensare ad una sua permuta.
Senta, una curiosità, questa gliela voglio dire perché l'ho letta ieri sera, stanotte non ricordo, su una rivista scientifica, via web naturalmente. Hanno scoperto qual è il meccanismo per cui agli squali continuano a crescere i denti. Forse è una brutta notizia per voi dentisti, mi permetta. Era una battuta, ma è vera la notizia.
È vera la notizia. Esistono delle sperimentazioni su alcuni topi transgenici per la formazione appunto di denti all'interno delle ossa. Si utilizzano, insomma, stiamo parlando di sperimentazione ancora. È ancora in alto, diciamo, in alto mare. Se ne parla sempre più spesso della formazione di denti che poi vengono trapianto di dente.
Il dentista ci servirà sempre, va bene. Andiamo avanti. A questo punto, se un bambino ha un dente da latte che tanto deve cadere, ma è il caso di curarlo? Se ha della carie e sto bambino mangia dolci e si lava poi i denti,
allora,
oppure no? Cosa mi dice?
È necessario curarlo perché, appunto, come spiegavo, se il dente definitivo che è presente nell'osso non ha ancora terminato lo sviluppo, se si perde il dente, se si toglie troppo presto questo dente, lo spazio che prima era occupato dal dentino da latte viene occupato dai denti adiacenti e quindi il dente definitivo non trova lo spazio per uscire, quindi è necessario tenerlo e curarlo soprattutto per questo motivo, cioè in visione della permuta. Oltre ovviamente la funzione, cioè se io tolgo il dentino in maniera precoce al bambino, gli tolgo la funzione di questo dente e questo fondamentalmente andrà a dargli fastidio perché non riuscirà a masticare correttamente, non potrà alimentarsi correttamente, non potrà sorridere correttamente perché avrà comunque questa situazione che crea dei disagi.
Quindi il dente da latte, per quanto possibile, va mantenuto finché non cade di sua sponte in modo naturale, in quanto deve mantenere lo spazio per il dente che c'è sotto,
esatto,
evitando quindi che i denti laterali vadano a chiudere lo spazio del dente che c'è sotto, che verrà fuori, quello permanente, e poi immagino anche per evitare che una carie di un dente vada a intaccare anche altri denti. La carie, scusi, ma la carie localizzata su un dente può finire anche su altri o rimane lì?
Il fatto che sia presente la carie su un dente indica che sicuramente su quella superficie non è avvenuta una corretta igiene.
Sì.
La carie non si sposta da un dente all'altro, questo bisogna dire.
È già una buona notizia questa.
Però diciamo che avere la presenza di una carie da una parte rende possibile la presenza di cari anche in altri siti,
cioè se non si lava lì non si lava da altre parti, insomma, esatto, bambino, certo.
I batteri che creano la carie, essendosi già riprodotti e selezionati in un sito, se trovano un ambiente favorevole da un'altra parte
ci vanno e altra
ci
carie,
vanno e fanno un'altra carie
e andate a nozze voi dentisti, va benissimo. Senta, a questo punto abbiamo parlato dei bambini, dei problemi dei bambini che più spesso sono soggetti ad interventi con piccoli apparecchi correttivi eccetera, quindi vado a toccare la domanda: cos'è l'ortodonzia e di cosa si occupa?
L'ortodonzia si occupa di, diciamo, consentire una corretta posizione, di dare una corretta posizione ai denti, cioè l'ortodontista è quel medico che si occupa di dare una posizione corretta sia ai denti che alle ossa alle ossa di base, quindi interverrà con dispositivi, sono gli apparecchi ortodontici, per raddrizzare i denti e consentire una corretta igiene anche e una corretta funzione e una corretta estetica al bambino. Se ne parla soprattutto per quanto riguarda i bambini, perché i bambini sono in periodo di crescita e hanno la capacità di reagire meglio all'apparecchietto, reagiscono meglio alla terapia ortodontica, però la terapia ortodontica può essere fatta anche sugli adulti,
certo, certo,
ha dei tempi più lunghi appunto perché sono un po' meno reattivi, però sicuramente può essere fatta anche
le correzioni si possono portare anche a denti di un adulto, insomma,
assolutamente.
Va bene, senta dottor De Logu, io ho davvero ancora molte domande da fare, ma qui il tempo stringe, quindi io le farei questa proposta: abbiamo ancora molto da raccontare e quindi nel caso, se lei è disponibile, potremmo rinviare il tutto ad una prossima puntata con la quale toccheremo argomenti tipo lo sbiancamento, tipo l'implantologia, entreremo nel merito di queste correzioni denti per i bambini, per gli adulti e così via. Pertanto io la ringrazio e informo gli ascoltatori che mercoledì prossimo, giorno 24, saremo in onda con la dottoressa Caterina Steri, che è una psicoterapeuta, anche lei collaboratrice con il CEDIAN, centro diagnostico in Nuoro. Dottor De Logu, lei è stato molto gentile, peraltro anche molto chiaro, nonostante i vostri vocaboli siano una cosa un po'
spero di aver aiutato comunque a capire alcuni aspetti.
Sì, assolutamente, lei è stato molto chiaro, come dicevo sono vocaboli poco masticabili, tanto per stare un attimino in argomento. Va bene. Allora, da Giovanni Marinosci e dal dottor Francesco De Logu,
arrivederci,
un grazie e una buona giornata. A voi Regia Centrale.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.